diretta abbiamo Antonio Mazzeo, insegnante antimilitarista, blogger, e con lui vogliamo un po' ricostruire la vicenda della Piaggio Aerospace, che è stata acquistata dalla Baykar, l'azienda dei droni da guerra di Erdogan, ma proprio nel senso forte del termine, perché non soltanto è un'importantissima azienda turca, ma anche perché il proprietario della Baykar è il genero di Erdogan, quindi tutto quanto in famiglia, e quello che produce la Baykar viene utilizzato nelle guerre di mezzo mondo. Si tratta di droni molto efficienti e anche a relativamente basso costo, il che li rende facilmente acquistabili anche da governi o compagnie di mercenari che abbiano un budget meno forte di governi più forti e più dotati di risorse. Però mi fermo qua, lascio la parola ad Antonio Mazzeo. Buongiorno Antonio Mazzeo.
Buongiorno a voi.
Allora, vogliamo così ricostruire questo pezzetto, no, di riconversione in direzione direttamente bellica di un'industria come la Piaggio Aerospace. Certamente aveva già una vocazione bellica come tutte le aziende dell'aerospazio, ma a questo punto diventa direttamente un'industria del comparto bellico.
Ma guarda, meriterebbe veramente raccontare in un libro la storia degli ultimi 10-15 anni di questa azienda, che è stata per anni fondamentale non soltanto dal punto di vista produttivo, ma anche dal punto di vista occupazionale, gli stabilimenti di Albenga, Finale Ligure, eccetera, per cui parliamo di un comparto fondamentale. Perché dico la storia di questi 15 anni? Perché la storia è una storia che ha visto sempre più la progressione verso il mercato di morte, il mercato di guerra, e particolarmente posizionandosi nella sperimentazione e progettazione di nuovi droni di attacco. E proprio questo ha comportato il fatto che una decina di anni fa l'azienda venisse rilevata dai fondi degli Emirati Arabi Uniti. Gli emiratini puntavano proprio alla Piaggio per potersi dotare di un sistema di droni di attacco, e per questo i droni prodotti vennero sperimentati per un lungo periodo nella base militare di Trapani Birgi in Sicilia, in un accordo che vedeva esattamente la Piaggio e l'aeronautica militare utilizzare questo scalo, che tra l'altro è aperto al traffico aereo civile, proprio per la sperimentazione di questi droni ormai acquistati dagli Emirati, che puntavano a diventare una potenza sia dal punto di vista militare, ma anche dal punto di vista dell'esportazione di questi droni. Accade però che durante la sperimentazione due di questi droni hanno avuto degli incidenti. Uno è caduto sulla pista e tra l'altro stava per una collisione con un aereo civile che stava atterrando, un altro invece è precipitato al largo dell'isola di Levanzo, una delle isole Egadi, tra l'altro con un rischio enorme per le popolazioni civili. Questi due incidenti hanno convinto gli Emirati Arabi che c'era ben poco da puntare su questa azienda, che probabilmente le tecnologie non erano quelle che si aspettavano, per cui da quel momento in poi l'azienda è stata abbandonata, è entrata in amministrazione controllata da parte del governo. E tra l'altro, apro una parentesi, ci sono state più volte anche settori dei servizi segreti che hanno lasciato intendere che non si è trattato di un problema tecnico la caduta di questi aerei, ma che probabilmente siano stati fatti cadere, che ci sia stato un sabotaggio proprio perché c'erano gruppi economici e probabilmente potenze internazionali che non erano assolutamente disponibili a che gli Emirati Arabi entrassero in possesso di queste tecnologie. Fatto sta che tra le vacanze di Natale e quelle di Capodanno il governo italiano, attraverso il Ministero del Made in Italy, rappresentato dal ministro Urso, sappiamo anche con il beneplacito e con una certa anche soddisfazione da parte del ministro della difesa Guido Crosetto, l'azienda è stata ceduta al 100% alla Baykar, che, come hai fatto bene te a ricordare, vede come principale azionista e come presidente del consiglio di amministrazione Bayraktar, che è uno dei generi di Erdogan. Tra l'altro questo nome Bayraktar è esattamente il nome che è stato assegnato al gioiello di morte prodotto da questa azienda e che, stando alla Baykar, è già stato venduto a ben 35 paesi. Si tratta del drone Bayraktar TB2 che ha esordito già 2 anni fa nello scacchiere di guerra russo-ucraino, è stato venduto alle forze armate ucraine in una fase importante di quella guerra, ha conseguito risultati sanguinosi sulla pelle del popolo russo, ma è un drone che è stato utilizzato dalle forze armate eritree durante la guerra in Tigre, è stato utilizzato dal governo di Tripoli contro le milizie della Libia orientale in questo conflitto ormai a 2 passi da casa nostra, e soprattutto nel continente africano è diventato uno dei gioielli di morte, viene utilizzato dal Marocco contro le milizie Sahrawi dell'ex Sahara spagnolo, occupato illegalmente dal 1900, dalla seconda metà degli anni 70, viene utilizzato in Niger, viene utilizzato in Mali e qualche giorno fa anche la Nigeria ha acquistato droni di morte. Insomma, c'è da pensare che non soltanto si tratta di un'ulteriore accelerazione del processo di conversione a fini bellici della Piaggio, ma possiamo immaginare che alla Piaggio inizieranno a essere realizzati questi droni di morte che hanno, ripeto, avuto un ruolo fondamentale. Voglio ricordare particolarmente che la prima sperimentazione bellica di questi droni è stata con le forze armate turche, che le hanno utilizzate ovviamente per colpire la popolazione civile del Kurdistan, sia in Turchia sia in Siria. Se mi consenti un attimo, vorrei leggerti un passaggio pubblicitario della Baykar rispetto a questi droni, che dovrebbe veramente far inorridire le forze politiche e soprattutto le organizzazioni sindacali, che invece hanno guardato con estremo soddisfazione e favore con l'acquisizione della Piaggio. Ebbene, ci dice che nel conflitto tra Ucraina e Russia i Baykar sono diventati un eroe agli occhi del popolo ucraino grazie al loro straordinario successo. Essi hanno cambiato l'equilibrio di potere come moltiplicatore di forza. E cosa ci dice la Baykar su questi droni? Una Bayraktar radio è stata lanciata in onore del velivolo armato senza pilota. Sono state composte marce musicali e realizzati giocattoli in suo onore. Anche ai bambini neonati ucraini è stato dato il nome di Bayraktar. Ecco, questo per dire, cioè, veramente la follia, la farneticazione di questa azienda che promuove uno strumento di morte che, ripeto, ha già veramente si è macchiato del sangue del popolo curdo all'interno del conflitto russo-ucraino e in decine di conflitti che stanno insanguinando il continente africano.
Beh, c'è da dire che non fanno finta di fare altro, non fanno finta di progettare i viaggi su Marte, non fanno finta che si tratta di strumenti esclusivamente difensivi, non fanno finta di essere altro da quello che sono. Diciamo che è raccapricciante leggerlo, specialmente in questi termini in cui seminare morte diventa elemento di orgoglio, però resta il fatto che quantomeno non ci siano infingimenti, quelli a cui ci hanno invece abituato le maggiori industrie belliche del nostro paese.
Sì, da questo punto di vista bisogna riconoscere l'onestà intellettuale di questa elite politico-militare turca. Del resto anche il suocero Erdogan non nasconde la visione imperialista della Turchia in questo momento negli scacchieri internazionali. Anzi, io legherei esattamente questa visione imperialista anche alla crescita del complesso militare industriale turco. La Baykar in particolare oggi viene considerata dai principali think tank internazionali come una delle più grandi aziende produttrici di droni di guerra, ormai sgomita con quelle statunitensi, ma sgomita anche con quelle israeliane, che di fatto hanno disseminato di droni di intelligence e di droni killer buona parte dei conflitti a livello internazionale. Anche è chiaramente questa compenetrazione tra i poteri politici, economici, finanziari e militari turchi, credo che sia anche una chiave di lettura per comprendere come questa azienda, che è stata costituita neanche 25 anni fa, è diventata di fatto un colosso internazionale. Evidentemente i legami familiari hanno contato tantissimo per poterla affermare veramente in un'azienda che oggi arriva in Italia e conquista, ripeto, una delle dei luoghi storici dell'economia e purtroppo dell'economia di guerra, perché la Piaggio sì dalla prima guerra mondiale è stata di fatto operativa nella produzione di sistemi di guerra impiegati ovviamente nei conflitti internazionali.
Ecco, quello che mi preoccupa, e tu ne avevi già accennato in apertura di questo nostro collegamento, è il fatto che questa vendita sia stata accolta con favore dai sindacati, nulla preoccupati del fatto che ci fosse, come dire, una vocazione così spiccatamente bellica per quello che riguarda la produzione della Piaggio, anzi, finché c'è guerra c'è speranza, posti garantiti e nessun problema. E questo io credo che la dica lunga sul peggioramento anche della sensibilità antimilitarista, ma anche soltanto banalmente pacifista nel nostro paese, e che tutto questo passi senza colpo ferire, che il governo si congratuli, non c'è nulla da dire, però che non si levino voci sostanzialmente contrarie a questo tipo di operazione, e la propaganda che la Baikar fa di se stessa sarebbe di per sé un elemento che dovrebbe indurre alla riflessione, proprio perché è così esplicita, eppure invece non si sta muovendo nulla. Infatti abbiamo voluto dedicare uno spazio qui a Blackout a questi temi, proprio perché se ne parla poco, e quando se ne parla in termini di ripresa dell'occupazione, non più chiusura degli stabilimenti, fine della crisi, eccetera. Io ho alcuni degli articoli che ho letto cominciavano: è finita la crisi per la Piaggio. E questo è, e poi subito dopo si annunciava la vendita alla Baikar. Questo mi sembra un altro elemento sul quale ragionare, e sul quale, come dire, prendere alcune amare considerazioni, ma anche la necessità di invertire la rotta su questi temi, anche tra i lavoratori e le lavoratrici.
Ma Maria, concordo perfettamente, veramente io sono indignato delle dichiarazioni, dei comunicati stampa che ho letto sia dalle cosiddette forze politiche di centro-sinistra, ma soprattutto delle organizzazioni sindacali, FIOM compresa. Però ecco, consentimi anche di aggiungere che qua si tratta non soltanto di sposare teorie belliciste, di sposare soprattutto un'azienda che si è macchiata del sangue di popoli interi del pianeta. No, qui si tratta anche veramente di una mera miopia dal punto di vista anche prettamente occupazionale. Io non capisco perché la Baikar conquistata la Piaggio possa trasferire parte delle proprie produzioni in un paese dove il costo del lavoro è molto più alto. La Baikar ha stabilimenti in Turchia dove il costo del lavoro è minore, e soprattutto sta aprendo stabilimenti un po' nel continente africano, recentemente anche in Kenya, dove ovviamente si abbassa ulteriormente il costo della manodopera. Ecco, io credo che ci ritroviamo ancora una volta nella classica politica del mordi e fuggi. Ti appropri di know-how, ti appropri di un marchio riconosciuto a livello internazionale, ma poi ovviamente gli affari li vai a fare trasferendo comparti produttivi dove ovviamente puoi aumentare i margini di profitto. Ecco, il sindacato farebbe bene non soltanto a ricordarsi della propria storia e di quello che dovrebbe essere un impegno del lavoro a favore della pace, ma dovrebbe anche preoccuparsi realmente se non si tratta realmente soltanto di una mera mera operazione di profitto di un'azienda che ovviamente sa come si possa tranquillamente esternalizzare e trasferire all'estero buona parte delle produzioni per poter ovviamente fare profitti. Ecco, è già accaduto più volte anche nel nostro paese che tutte le volte che abbiamo consegnato pezzi di comparti produttivi alle grandi transnazionali, poi di fatto si sono appropriati di know-how, ma poi hanno lasciato a casa decine, centinaia di lavoratori. Ecco, io mi preoccuperei anche per questo, non capisco veramente la miopia e l'incapacità delle organizzazioni sindacali di porsi questi quesiti.
Ma sai, io penso che sia molto probabile che quello che hai detto avverrà, perché è una cosa che è passata per la testa anche a me, che perché produrre in Italia quando si può produrre per molto meno nella Turchia stessa o anche altrove, ma soprattutto credo che sia passato per la testa anche dei sindacati. Ma oramai questi vivono alla giornata, si accontentano dell'effetto annuncio, pensano che tireranno a campare ancora per un po' prima che tutte queste nubi si addensino e producano il prevedibile temporale, e quindi va bene così. Penso che oramai la situazione sia questa, e in assenza di una classe operaia realmente combattiva, sia dal punto di vista degli obiettivi ideali, ossia riconversione, sia dal punto di vista del mantenimento occupazionale, che non passa certo dalla vendita da parte di qualcuno altrove, ma in iniziative di tipo diverso, radicalmente diverso, e credo che sarà molto difficile che si riesca ad invertire la rotta rispetto a quanto sta avvenendo. Però hai fatto benissimo a mettere il dito su questa piaga, perché secondo me è probabile che sarà uno scenario che non oggi, non domani, ma nel giro di 1-2 anni ci ritroveremo di fronte, se non prima. Però io penso che sia uno scenario in qualche modo, io già immagino un piano di ristrutturazione che porterà a cassa integrazione e poi a licenziamenti, però vedremo. La palla di cristallo non ce l'ha nessuno, però anche questo aspetto mi sembra un aspetto decisamente importante da mettere sul piatto di questa vicenda, che appunto a fine anno è stata relegata neanche nelle pagine principali, insomma, dei principali quotidiani, che, come dire, induce un nostro ascoltatore che ci ha appena scritto a scrivere: preferivo api e vespe. Cos'altro ritieni opportuno aggiungere?
No, è che dobbiamo veramente inserire questa vicenda in un complesso molto più grande, e che sta vedendo di fatto il rafforzamento, attraverso anche i grandi risorse finanziarie dell'Unione Europea, alla costituzione veramente ormai di grandi colossi del complesso militare industriale, che ovviamente puntano ai profitti di guerra in uno stato di guerra che purtroppo cresce quotidianamente. Questa vicenda, tra l'altro, segue di un paio di mesi l'accordo di joint venture tra la Leonardo e il colosso tedesco Rheinmetall, che di fatto punta anche lì all'acquisizione di un comparto produttivo nella zona di La Spezia, ovviamente con Lotto Melara, e anche lì vanno di pari in passo sia la logica dei profitti di guerra e della violazione dei diritti umani, ma anche contemporaneamente di quelli che ancora una volta colpiscono direttamente gli interessi occupazionali.
Benissimo, anzi malissimo, io ti ringrazio tanto, come sempre preciso e puntuale. Alla prossima, ciao.